25 di maggio, le 8:19 minuti del mattino, le frequenze di Popolare Network, la sigla del giorno delle locuste. Buongiorno a tutti voi ascoltatori e buongiorno anche a lei, Air Professor.
Buongiorno, buongiorno.
Oggi la vedo con la stessa joie de vivre di una dracma sotto il materasso.
Sì, addirittura.
Eh?
Addirittura, secondo te?
Parli dentro il microfono.
Parlo.
Eccoci, meno male, ci metta un filo di anima, ma soprattutto non mi salga domani sul palco della premiazione con quella faccia lì.
Vabbè, faremo il possibile per tirarci su.
Cerchiamo di fare il possibile, ma già messo la depressione addosso, sono bastati 30 secondi. Guardi, le rivelo una cosa, sai cosa ho scoperto? Che il premio che le hanno dato è il premio per il miglior progetto di comunicazione indirizzata ai giovani e agli adolescenti. Cioè, una roba che non ha assolutamente senso. Lei sta un giovane come i puffi stanno al basket.
Ma adesso non esageriamo.
Ma come non esageriamo? La cosa più vicina alla movida che lei abbia mai visto è Ciampi che beve una Fiuggi a canna. E le danno il premio per il progetto di comunicazione ai giovani?
In effetti la nostra è una trasmissione che serve per parlare ai giovani.
Certo. Senta, le do un'ultima dritta per domani. Dovesse parlare con Roberto Baggio, per evitare gaffe, mi raccomando, Italia-Germania 4-3 non è il differenziale BTP-Bund, è un'altra cosa. Le è chiaro?
Ci arrivo, sì, fino a lì ci arrivo.
Meno male, l'ha preparato il discorso?
Assolutamente no.
Vabbè, cosa fa? Va a braccio?
Come sempre. Sempre a braccio.
Sai che si fanno i ringraziamenti in questi.
Sì.
Chi è che ringrazia? Il capitalismo? Guarda che senza il capitalismo lei non sarebbe mai esistito. Un po' come lo zampirone che senza le zanzare non sarebbe nato.
Tutti noi. Senza il capitalismo non saremmo mai esistiti.
Professore, capisco lo sconforto del momento, però non la si sente nemmeno al microfono.
Comunque,
renda perlomeno l'onore delle armi al capitalismo, lo baci sulla bocca come Brezhnev con Honecker e poi magari faccia un piccolo omaggio alla Grecia.
Un omaggio alla Grecia?
Ma sì, il discorso lo faccia in greco.
No, non lo so il greco.
Non
l'ho neanche studiato.
Ripeta con me. Opados potamos.
Opados potamos.
Upode tom poieton.
Cos'è?
Upode tom poieton.
Upode sono già perso.
Eridanos tsrolumenos ta spegascata ferreta iapoton alpeon.
Ma cos'è voi?
È una versione di greco, tanto non la capisce nessuno, però
fa
vedere che omaggia Atene.
Oddio.
Va bene, non ne chiedo altro.
Ma tanto siamo in due, ci sei anche tu, quindi tu fai
ma
questa,
sì, ho capito, io faccio
questa performance.
Faccio tappezzeria come sempre, ma andiamo nel cuore delle cose, perché la notizia shock è arrivata ieri sera: Gotti Tedeschi ha lasciato la presidenza dello IOR.
Beh, adesso sei molto, come dire, soft, diciamo che l'hanno preso a pedate, l'hanno buttato fuori.
Più che altro a me interessa una cosa, chi è che ci mettono adesso al suo posto? L'angelo sterminatore?
No, per il momento dovrebbe rimanere il vicepresidente che dovrebbe assumere le funzioni del presidente, Ronaldo Hermann Schmitz, però non è che Gotti Tedeschi ha lasciato lo IOR, è stato sfiduciato dalla commissione cardinalizia di vigilanza. Quindi Bertone, il Tarcisio Bertone, che è il presidente di questa commissione cardinalizia che governa di fatto il consiglio di sovrintendenza dello IOR, ha sfiduciato Gotti Tedeschi, l'hanno licenziato in tronco, l'hanno mandato a casa a pedate. È una cosa abbastanza clamorosa anche per il fatto che è uscita con grande risalto sui giornali, e Gotti Tedeschi, da quello che si è capito, non è stato zitto, ma appunto ha detto che il suo licenziamento era inqualificabile.
Scusi, ma perché l'ha mandato via? Perché ha scoperto che conviveva e quindi era nel peccato?
No, allora ufficialmente le motivazioni non sono note, si parla genericamente che del fatto che ci sarebbero stati problemi di governance e per la precisione c'è stata una progressiva preoccupazione del Consiglio e nonostante ripetute comunicazioni a Gotti Tedeschi sulla governance, la situazione si è ulteriormente deteriorata e quindi dopo una delibera il board ha adottato all'unanimità un voto di sfiducia per non aver svolto varie funzioni di primaria importanza per il suo ufficio. Quindi questa è la motivazione ufficiale. Dietro le quinte lo scontro sarebbe legato alla questione della trasparenza, che è anche uscita sui giornali, quella famosa vicenda che ha fatto parlare di Vatican Leaks per la pubblicazione di documenti abbastanza infuocati tra appunto la commissione cardinalizia e Attilio Nicora, che è uno dei cardinali della stessa commissione cardinalizia, che però era diventato anche presidente dell'autorità finanziaria di controllo vaticana, che avrebbe voluto fare in modo che lo IOR non fosse considerato, come oggi è dall'OCSE, di fatto un istituto nella lista nera per le questioni relative alla trasparenza.
Quando lei dice dietro le quinte è già Ponte dei Frati Neri.
Siamo da quelle parti. Con te.
Ma quanti soldi c'ha lo IOR?
Allora,
è vero che lo sa solo il Papa?
No, il Papa è l'unico a conoscere il bilancio dello IOR.
Il PIN.
Il bilancio non viene pubblicato. Comunque, complessivamente, il patrimonio dello IOR è di 5 miliardi di euro. La forma dell'amministrazione diciamo dell'Istituto per le opere di religione è quella di provvedere alla custodia e amministrazione di beni mobili e immobili trasferiti o affidati allo IOR da persone fisico-giuridiche destinate a opere di religione e carità, ma può accettare anche depositi di beni da parte di ente e persone della Santa Sede dello Stato della Città del Vaticano. E qui iniziano.
Cioè, detto così, pare la Caritas.
Esatto, e qui iniziano i problemi, perché i depositi. Questi sono un documento che è trapelato perché lo IOR è stato costretto a relazionarsi con Moneyval, l'organismo del Consiglio d'Europa che si occupa appunto di combattere il riciclaggio, e quindi è emerso in un deposito recentissimo che i titolari depositi IOR sono 33.000, in gran parte europei, 2 su 3 provengono dall'Italia, poi ci sono polacchi, francesi, spagnoli, tedeschi, e 2.700 sono fondi di congregazioni africane e dell'America del Sud. Ufficialmente, per aprire un conto allo IOR, ma sappiamo che questo non è vero poi nella realtà, si deve essere un religioso o una suora, un nunzio o un dipendente della Città del Vaticano, un diplomatico presso la Santa Sede o un membro della famiglia del pontefice, cioè chi ha ricevuto onorificenze pontificie. Quindi, per esempio, Gianni Letta può avere il conto allo IOR.
Certo, poi puoi essere un templare o una pioggia di rane, lo puoi aprire allo stesso modo. Io comunque lo so, il PIN dello IOR, non è vero che lo sa solo il Papa, sì, è 666. Senta, a proposito di IOR, è di ieri, tra l'altro, la notizia che JP Morgan, nella sua filiale milanese, ha deciso di chiudere il conto allo IOR perché valutato un cliente poco affidabile e per una presunta violazione della norma antiriciclaggio. Adesso dove li mettono quei soldi, quelli dello IOR? Nella tomba di De Pedis?
Potrebbe essere un'ottima soluzione, visto l'intrecciarsi delle vicende tra Banda della Magliana, IOR e annessi. Certo che JP Morgan, secondo me, l'ha fatto per mettersi come una piccola facciatina di trasparenza, viste le bastonate che sta prendendo sulla vicenda clamorosa delle perdite dei derivati. Ho l'impressione che sia un piccolo tentativo d'immagine, di migliorare l'immagine.
Bravo, facciamo un po' il punto, perché si era partiti da 2 miliardi di perdite per operazioni spericolate, adesso si calcola che le perdite possano essere 7 miliardi, ma soprattutto si ipotizza che JP Morgan abbia in pancia titoli tossici per 100 miliardi di dollari, in un contesto in cui si torna a raccontare che ci sono titoli zombies sui mercati per 650 trilioni di dollari.
Sì, il nodo è tutto in questi numeri stratosferici. Secondo me, quando li raccontiamo, uno non ci crede neanche a questi numeri, cioè il fatto che ci siano praticamente 650 mila miliardi di derivati fuori controllo, i famosi titoli zombies. Noi lo diciamo, ma la gente, secondo me, non ci crede, non immagina neanche che possa accadere. JP Morgan da sola si stima che abbia un'esposizione di titoli a rischio tra derivati e opzioni tra 100 e 200 miliardi di dollari. In realtà non lo sanno nemmeno loro, non è del tutto chiaro, perché come al solito la divisione che faceva questi investimenti ad alto rischio e che adesso ha fatto le perdite, ma negli ultimi 2 anni aveva guadagnato ogni anno 2 miliardi di dollari, è una divisione londinese e fuori controllo rispetto alla sede newyorkese della JP Morgan.
Caro il mio professore, adesso la linea la diamo al GR di Popolare Network. Noi torniamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste. Al volo, come si veste domani? Da Zorro, da Pirata della Malesia, scelta più classica, da marinaretto? Ha scelto la cravatta?
No. assolutamente no.
Ah, quando lo fa niente. Stasera?
Sì, stasera.
Se lo sceglie nei prossimi 5 minuti, magari lo diciamo in anteprima all'interno del GR.
No, grazie.
Vabbè, c'ho niente, meno. Allora magari ve lo diciamo dopo. A tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste. Can You Miss It, brano con un tiro pazzesco firmato Paul Weller, alle 8:39 minuti del mattino sulle frequenze di Popolare Network, in apertura della seconda parte del giorno delle locuste. Professor Di Stefano, io le dico Jam e lei mi risponde
Jam.
Arrivederci. Come non detto, non mi rivolgo a lei, allora
ecco,
mi rivolgo ai colleghi giornalisti. Fermate le rotative, modificate le prime pagine, c'è una notizia pazzesca. Altafini ha chiesto che si faccia chiarezza sui mondiali del 42. È una grossa campagna lanciata dall'asso della Milan e della Nazionale Brasilia. Pare che ci sia stato un mondiale nel 42 in Patagonia, no, che non è mai stato riconosciuto. Ah. E lo sanno Altafine, un altro giapponese che ha lanciato questa. Si unisce anche Valori, si unisce a questa campagna per il riconoscimento dei mondiali del 42.
Sì, 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 sì.
Cioè fate qualcosa di diverso ogni tanto.
Sì, 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 aderiamo. Ma il Jam cosa c'entra, scusa?
Jam? I Jam? Mai sentito?
Ah, i Jam.
Ah, i Jam, quindi due punti?
Un gruppo,
beh, già ci stiamo avvicinando. Va bene, avevamo chiuso la prima parte parlando di JP Morgan e adesso riapriamo con il professor Di Stefano che vi spiega come diventare Morgan Stanley in due semplici passaggi. E una volta che siete diventati Morgan Stanley potrete guadagnare 100 milioni di dollari in profitti da trading semplicemente con la quotazione di Facebook.
Sì, 100 milioni solo dal trading, in realtà poi bisogna metterci 170 milioni di commissioni per quanto riguarda il collocamento, quindi le banche americane, le bande banche d'affari, in particolare Morgan Stanley, hanno portato a casa soldi a palate complessivamente. Viste le dimensioni del collocamento si parla di 450 milioni di profitti dall'operazione Facebook e forse per questo motivo che Morgan Stanley ieri a sorpresa ha detto che è pronta a risarcire tutti quelli che hanno comprato il titolo Facebook quando ha toccato 43 dollari.
Ecco, per chi non avesse seguito la vicenda, lei dice Morgan Stanley è pronta a risarcire, ma che cosa ha fatto o che cosa avrebbe fatto?
Allora, due le accuse nei confronti di Morgan Stanley. La più pesante indubbiamente è quella di aver nascosto dei report di suoi analisti in cui si avanzavano dei dubbi sulle prospettive di profitti di Facebook nell'arco dei prossimi 3 anni. Questo report è stato avvisato, è stato mandato in anticipo solo ad alcuni grandi fondi, Capital Research Management e Fidelity, ed è stato tenuto nascosto alla platea del resto dei sottoscrittori, soprattutto dei piccoli risparmiatori. La seconda accusa che è stata mossa nei confronti di Morgan Stanley, sulla quale sta effettivamente indagando anche la SEC, è la decisione all'ultimo minuto di ampliare la quantità dei titoli che sono stati offerti in borsa. Il giorno prima del primo giorno di quotazione, venerdì della scorsa settimana, Morgan Stanley alla sera ha annunciato che avrebbe aumentato del 25% l'offerta, e questo indubbiamente è stato una mossa che ha permesso alla banca d'affari di incassare ancora di più e ha però ampliato il rischio di caduta del titolo, come poi effettivamente è accaduto. Ricordiamo che Facebook, che è stato venduto a 38, quotato nei primissimi istanti dopo il collocamento a 43 dollari, ieri viaggiava intorno a 32 dollari e ha toccato un minimo intorno a 30, addirittura stava per sfondare la soglia psicologica dei 30 dollari, tutto nell'arco di meno di 7 giorni di sedute borsistiche.
Mark Zuckerberg, lo sapete, si è sposato e adesso può taggare la sposa. Vuole fare gli auguri a Zuckerberg?
No, non mi sembra necessario.
Vabbè, non sarà necessario, ma è un fatto di cortesia.
Vabbè, facciamo gli auguri. Non è che possiamo fare gli auguri a tutti
auguri,
quelli che
Mark.
Si sposano.
Vabbè, è una roba carina. Sulla pagina di Facebook, cioè su Facebook, comunque potete trovare una pagina che si chiama Licenziati da Hewlett & Packard, che ha già 27.000 mi piace, più o meno.
Esatto. E facciamo questo riferimento perché proprio l'altro giorno la notizia che ha sconvolto, comunque ha terremotato il settore cosiddetto dell'high-tech, di cui fa parte ovviamente anche Facebook e tutte le società internet, è l'annuncio che Hewlett Packard ha deciso un piano di 27.000 licenziamenti. Cause principali per quello che è considerato a questo momento la più grossa azienda high-tech al mondo vanno ad identificarsi con i problemi nella vendita delle macchine, Hewlett Packard, cioè i PC, i tablet, tutte le strategie che sono state messe in campo negli ultimi tempi sono state sbagliate, e per arginare le perdite la società, che ha più di 130.000 dipendenti, ha deciso di tagliare una cifra così rilevante di lavoratori in tutto il mondo.
Non basterà nemmeno una campagna di altafini, salvate Hewlett Packard, se le cose continuano a andare in questo modo. Abbiamo parlato di Citigroup, JP Morgan, di Morgan Stanley, e adesso arriviamo a Citigroup, che in settimana ha pensato bene di fare un report sulla situazione della Grecia e ha detto sostanzialmente la Grecia sarà fuori dall'euro a gennaio. In settimana se ne sono sentite di ogni, la domanda è secca: la stanno mollando la Grecia?
Io non ho l'impressione che la stiano mollando, ma che stiano giocando col fuoco.
Siamo ancora alle pressioni preelettorali?
Sì, rimango sempre dell'opinione che stiano giocando col fuoco, con delle pressioni preelettorali spaventose. Un po' ieri l'ha ammesso persino il presidente del Consiglio italiano Monti, quando ha detto la Grecia non è fuori dall'euro, ma è stata umiliata troppo, e questo era un messaggio molto significativo. Comunque cominciano a circolare cifre di tutti i tipi, è una specie di impazzamento, sembra la nevrosi da eventuale uscita dall'euro. L'ultima di quest'oggi è che l'impatto minimo sul bilancio dello Stato italiano in caso di ritorno alla dracma sarebbe per il nostro bilancio pubblico di 50 miliardi di euro, e questo importo è stato calcolato fra la mancata restituzione dei due prestiti varati per Atene e il ripianamento delle perdite della BCE, del Fondo Monetario Internazionale, nel caso appunto che la Grecia debba mollare l'euro e ritornare alla dracma.
Proprio perché se ne sentono di ogni ultimamente, c'è stata anche Deutsche Bank che ha proposto una moneta alternativa per la Grecia. Che cos'è? La conchiglia di Carpatos?
No, la proposta della Deutsche Bank è abbastanza singolare, non tanto in sé per la proposta, quanto per il mittente, cioè appunto la Deutsche Bank, una delle principali banche responsabili della crisi, la principale banca privata tedesca, una delle prime in Europa. La proposta della moneta alternativa è girata decine e decine di volte, e non solo per la Grecia, e questo Greek Euro sarebbe sostanzialmente uno strumento per permettere alla Grecia di operare quella svalutazione pesante fino al 50% rispetto al valore dell'euro, e permetterle quindi di salvarsi. Una manovra che a mio parere non porta da nessuna parte, perché questa opzione della svalutazione, sia che venga fatta con una moneta alternativa, sia che venga fatta con il ritorno alla dracma, come abbiamo detto più volte, la Grecia non ha le risorse minerali, le materie prime come l'Argentina, e quindi difficilmente si potrebbe risollevare con una pura operazione di svalutazione della propria moneta.
Siamo a tre quarti della trasmissione, non abbiamo ancora citato nemmeno un'agenzia di rating, lo facciamo adesso. Parliamo di Fitch, che è tornato a mettere l'attenzione sulla fuga dai bond italiani e spagnoli. Secondo Fitch la quota di investitori esteri sul debito pubblico italiano e spagnolo è scesa al 32% dal 50% che era fino a poco tempo fa.
E peggio è andata per la Spagna, che è scesa dal 60% al 30%. Questo sarebbe accaduto, secondo Fitch, negli ultimi tre mesi, nell'ultimo trimestre dello scorso anno, e poi il fenomeno sarebbe proseguito anche nel corso di quest'anno. Questa ipotesi appunto del legame tra la caduta dei valori e la vendita a mani basse da parte degli investitori internazionali di titoli pubblici italiani e spagnoli trova conferma nell'andamento incredibile dell'asta che c'è stata questa settimana dei bund tedeschi, che sono stati collocati a zero. Non sono gli unici a stare a questi livelli, però sicuramente ha fatto grande scalpore la notizia appunto che i titoli pubblici denominati in euro ma emessi dalla Germania abbiano un rendimento negativo, perché l'inflazione è pari a o superiore al 2%.
Cioè potrebbe emettere materassi per metterci sotto i soldi, tanto che il rendimento è più o meno lo stesso.
Esattamente, il rendimento è più o meno lo stesso.
Il titolo Permaflex che emette quest'anno la Germania, anche i danesi ho visto che più o meno siamo lì, 0,06, il Giappone 0,11, la Finlandia 0,21, l'Olanda 0,22, la Gran Bretagna 0,25, numeri uno però restano gli svizzeri, cioè se tu compri un titolo di Stato svizzero ci perdi poco, è meno,
sì.
0,18, ma cosa vuol dire?
No, e questa è una conseguenza appunto della situazione della totale incapacità di gestione delle dinamiche euro da parte dell'Unione Europea, della Banca Centrale, e questa è poi una delle concause anche dell'incredibile fenomeno per cui noi e il resto dell'Europa, diciamo mediterranea, siamo più poveri e come ha detto la Bundesbank ieri, i tedeschi nel 2011 sono...
smargiassa la Bundesbank,
con un tono mi sembra anche abbastanza arrogante, ieri ha certificato che nel 2011 i tedeschi non sono mai stati ricchi come nel 2011 complessivamente come media nazionale.
Invece ieri da Bruxelles hanno fatto sapere che stanno accelerando sugli eurobond. La mossa successiva cosa sarà? Passargli sopra in retromarcia, guida la Merkel?
Esatto, perché l'accelerazione sugli eurobond continua a essere dichiarata, ma ancora all'orizzonte nulla, anzi la Merkel ha ribadito che non sono la soluzione. A questo punto non si capisce neanche più di quali eurobond si stia parlando, perché l'impressione è che si stia facendo volutamente confusione tra gli eurobond che vadano a sostituire i titoli emessi dai singoli stati e invece delle emissioni dedicate a investimenti per la crescita, come sostiene per esempio Monti negli ultimi incontri che ha fatto anche a livello internazionale, che evidentemente sono tutt'altra cosa rispetto al tampone alla crisi euro che la Germania non vuole neppure prendere in considerazione almeno a brevissimo termine.
Ci dovremmo essere però alla fine con la Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie.
Su questo sì, ci siamo, la tassa sulle transazioni finanziarie dopo anche il voto del Parlamento nuovamente ampissimo che c'è stato due giorni fa, è una prospettiva molto reale. Il commissario Algirdas Semeta il commissario europeo al portafoglio fiscalità unione doganale e lotta antifrode, quindi il commissario diciamo alle politiche fiscali, è pronto a emanare l'ultimo regolamento che potrebbe far diventare operativa la tassa sulle transazioni finanziarie. L'opzione è un'imposta dello 0,1% sulle obbligazioni e dello 0,01 sui derivati, quindi bassissima quella sui derivati. Complessivamente la Commissione prevede di incassare da questa tassa sulle transazioni finanziarie 57 miliardi di euro l'anno, una cifra molto consistente che, come sottolinea appunto lo stesso commissario europeo, potrebbero ridare fiducia nei confronti dell'Unione Europea e soprattutto costituire una risorsa indispensabile per gli investimenti sulle attività infrastrutturali, a cominciare dalle reti telematiche.
E mentre Daisy Fuentes sfoggia un bikini bollente in spiaggia, come ci racconta la home page del Corriere della Sera di oggi, Ankara decide di rompere con Standard & Poor's. Oh, finalmente qualcuno che prende la questione per le corna. Oh.
Sì. E anche
gli sono girate le balle a Ankara?
Gli sono proprio girate le balle, perché il governo di Erdogan ha litigato furiosamente la settimana scorsa con proprio Standard & Poor's, che aveva tagliato da positive a stabili le prospettive economiche sul rating appunto della Turchia, e quindi ha detto che rompe qualsiasi relazione con Standard & Poor's. Significa non ci sarà mai più nessuna collaborazione, trasferimento di dati, quelle informazioni che normalmente vengono date all'agenzia di rating per poi produrre i report. E invece Ankara si è creata una sua agenzia di rating che si chiama Dagong Global Credit Rating, che come si intuisce dal nome è un'agenzia fatta in collaborazione con i cinesi, che dopo aver declassato Stati Uniti, Gran Bretagna, Portogallo, Italia e Francia ha preannunciato che si metterà a fare anche il rating delle agenzie di rating, e questo mi sembra abbastanza divertente, una vendetta in salsa turca nei confronti di Standard & Poor's, quello che finora purtroppo Bruxelles non è riuscita a fare neppure nelle cose più semplici come una regolamentazione sulle procedure per l'emissione dei report.
Dai Monti, dai, fai Standard & Giarda anche tu, mannaggia, prendi esempio dai turchi, liberiamoci dal gioco delle agenzie di rating. Siamo arrivati alla fine in Italia, ma abbiamo ancora 2 minuti e 42, quindi o estremamente sintetico oppure dobbiamo scegliere, visto che alla fine poi agli ascoltatori interessa anche il proprio portafoglio. Partiamo da qua, direi. Ascoltatori, volete uscire dalla crisi guadagnando 300.000 euro in una sera? Allora votate il nuovo piano regolatore dell'area della Cascinazza e poi inviate le vostre coordinate bancarie.
Esatto.
Funziona così?
Almeno sembra che sia funzionato così, secondo le rivelazioni di oggi dell'Espresso di Paolo Biondani, perché nelle intercettazioni dell'inchiesta sulla vicenda della Cascinazza, che subito dopo l'elezione del nuovo sindaco di Monza ha portato alla notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Paolo Berlusconi e dell'ex ministro Paolo Romani, ecco, dall'intercettazione è venuto fuori che l'ex ministro avrebbe offerto 300.000 euro ai consiglieri comunali per cambiare il piano regolatore e dare il via libera alla lottizzazione della Cascinazza. Cascinazza. Questo perché, nonostante a Monza fino alle ultime elezioni ci fosse una maggioranza e il PGT fosse stato votato con questa variazione del piano regolatore, bisognava accelerare, e quindi c'erano due consiglieri di centrodestra che erano titubanti, e quindi sarebbe arrivata questa offertina da 300.000 euro per ottenere il voto a favore del piano di lottizzazione.
Sarebbe tanto bello costruire una centrale nucleare sulla faglia di Sant'Andrea, ma non ce lo fanno fare. Allora sai cosa si potrebbe fare? Per esempio un gigantesco deposito di stoccaggio del gas a 3.000 metri di profondità e a 9 chilometri di distanza dall'epicentro del terremoto in Emilia. Lo sta facendo la ERG.
Esatto, la ERG vuole costruire a Riva, è un comune di San Felica, 8 chilometri di distanza dall'epicentro del terremoto, un impianto per stoccare 3,8 milioni di metri cubi di gas naturale in un acquifero salino profondo 3 chilometri. Questa appunto a soli 8 chilometri dall'epicentro del terremoto. Nei mesi scorsi c'è stata una forte contrarietà, pensate un po', di sindaci e regione Emilia-Romagna, e dal governo sono arrivati dei segnali, come dire, smettetela con la sindrome NIMBY. Altro che sindrome NIMBY, c'è da dire, dopo quello che è accaduto purtroppo, e vi invitiamo tra l'altro a dare il massimo della solidarietà per chi ha lì le forme di parmigiano reggiano, se chi può le compri, perché stanno perdendo tutto.
Si consorzi con Altafini per fare sta roba. Ormai siete un asse straordinario. Ultima ora, perché stiamo chiudendo. Gotti tedeschi, non parlo per non turbare il Papa. Cosa voleva dire? Un bestemmione.
Sembra un messaggio.
Se l'è tenuto per sé.
Sì.
Vabbè. Siamo arrivati alla fine, professore. Ci vediamo là su quel palco domani, quando le consegneranno il premio. Ripeta con me: sono commosso,
sono commosso,
sono grato,
voglio ringraziare e dedicare il premio a un amico che è scomparso la settimana scorsa, Enrico Furegatto.
Arrivederci, buona giornata.